come di consueto, ormai la nostra sigla. Mocadelic, non so se insomma se ve l'hanno mai detto, se chi conduce il lunedì vicino al mio, anzi al posto mio, vi racconta mai, vi ha raccontato mai questa sigla, dove viene? Close to Ilva, la colonna sonora del film Mar Piccolo, ambientato a Taranto, così. Questa è la nostra sigla per questa puntata di Tabula Rasa. Per quanto riguarda questo lunedì 13 di dicembre del 2010, se la state sentendo di mattina è perché la mandiamo anche in replica il venerdì mattina. Siamo quest'oggi in compagnia di due giovani fanciulle, o comunque di due fanciulle, Alessandra Mitrana e Luciana Cameli, che leggeranno per noi. Quindi, sempre Radio Onda Rossa, andiamo subito ad iniziare salutando le nostre ospiti. Ciao.
Ciao.
Ciao. Allora, iniziamo da Luciana. Ciao Luciana.
Ciao.
È la prima volta che ci conosciamo, addirittura proprio non ci eravamo proprio mai viste.
No.
E te, insomma, abbiamo deciso così di ospitarti a questa trasmissione perché anche tu hai letto la libreria Tornauta, già come altri lettori e lettrici che sono venute a Tabula Rasa.
Sì.
In questa iniziativa di scrittori che leggono per voi. Voi sapete, Tabula Rasa è una trasmissione che il sottotitolo è "Noi leggiamo per voi", visto che insomma molte volte non si ha tempo, o è anche molto bello sentire qualcuno che legge per qualcun altro, no? E soprattutto cose che casomai normalmente non si trovano in libreria, testi, libri, poesie, racconti, pensieri, insomma immagino che chi scrive un po' di tutto, poi di quello che viene pubblicato sia un millesimo di quello che sfrulla nella testa, per cui insomma mi piaceva fare una chiacchierata con te. Per cui innanzitutto raccontami un po' come sei arrivata alla scrittura, che cosa scrivi.
Allora, intanto grazie, sono contenta davvero di essere qui, di avere l'opportunità di leggere, quindi meno male che qualcuno dà questa opportunità. Ho sempre scritto fin da piccola, sono prettamente musicista, poi mi sono buttata anche alla scrittura. Quindi ho sempre scritto poesie, testi di canzoni, queste cose qua, poi mi sono buttata sui racconti, sui libri, eccetera. Fondamentalmente mi sento un po' più poetessa. E da qui poi anche ad essere redattrice, quindi a scrivere articoli di vario genere, quindi a farlo proprio come lavoro. Scrittrice ancora non è un lavoro, ma vediamo.
Tu comunque vivi scrivendo?
Sì.
Che comunque è un grande privilegio rispetto alla media di scrittori o scrittrici che normalmente insomma non vivono di questo.
Sì, vivo di scrittura, però facendo la redattrice, quindi non proprio scrittrice, quindi pubblicando libri. Ho pubblicato libri erotici e altre cose comunque online, però ecco, se dovessi vivere di questo, no. Però vivo lo stesso con la scrittura perché scrivo articoli, comunque è una cosa che mi piace. Migliora la mia scrittura, quindi scrivendo un po' di tutto. Io sono anche una persona curiosa, quindi migliora la qualità. Poi magari se scrivo una poesia, un racconto, mi sento migliorata. Quindi è un'ottima cosa, insomma.
Ma diciamo, è stato facile per te, insomma, immagino che scrivere sia una cosa che una impara, cioè fa da quando è piccola, no? Si inizia a scrivere e poi continua a farlo per sempre. Questo decidere di, insomma, ho questa possibilità di pubblicare racconti, poesie, è stata una cosa facile?
No. Le poesie si sa che purtroppo non sono molto pubblicate in Italia, cioè si fa fatica. Per altre cose bisogna trovare case editrici giuste, serie, quindi che credono in te. Le poesie, insomma, io so appunto in un ambito un po' difficile, perché si sa che in Italia pochissime persone leggono, o perlomeno leggono i grandi poeti, quindi un poeta emergente ha pochissimo spazio. Nella narrativa ha spazio, ma si vede anche su internet che ci sono tantissimi scrittori, quindi, e comunque persone che hanno blog, quindi sembra un po' che siamo un po' tutti scrittori, quindi un po' difficile, ne siamo tanti, quindi di qualità c'è, però le case editrici poi decidono chi pubblicare, certo, o meno, non è facile.
Alessandra, ciao. Te, insomma, dire che non ci conosciamo, insomma, non si può dire, si neanche può, che non conosci questa radio, no. Però mi hai detto che è tanti anni che non entravi qua.
Sì.
Come, che impressione ti sei fatta?
Emozionante.
È stato un po' emozionante. Sì. A proposito di problemi di scrittori, mm-hmm, te, insomma, vabbè, hai scritto tanto e via dicendo. In questo ultimo periodo avete messo insieme vari scrittori e scrittrici anche un sito dove.
Sì. Allora,
raccontami un attimo.
Siamo su un'idea originale di Carolina Cutolo, che inviò una mail collettiva a tutta una serie di autori, mail che mi colpì molto e spinsi a mia volta ad altri scrittori e scrittrici. È nata questa idea di un blog, di un progetto che poi è diventato blog, realmente fondato poi da Carolina, a cui venne l'idea iniziale, Simona Baldanzi, scrittrice,
certo, Simone,
Sergio Nazzaro, scrittore, e me. Ci siamo uniti e abbiamo fondato questo blog che si chiama Scrittore in Causa e sta su internet all'indirizzo scrittoreincausa.splinder.com, che si propone come un organismo indipendente di informazione e confronto sulle consuetudini e convenzioni contrattuali in campo editoriale.
Uno, diciamo, un bel argomento.
E, diciamo, il nostro obiettivo è quello di mettere in discussione determinate convenzioni contrattuali ingiuste, convenzioni che, incredibile ma vero, non sono mai state contestate in questo ambiente. Un po' per il timore di risultare scomodi, un po' per il timore di bruciarsi i contatti validi, un po' perché lo scrittore è una figura solitaria, no, è il cliché in questo caso, un po' perché gli editori ci tengono a mantenerci separati, anche nel caso di, io scrivo,
questo ormai vale per tutte le categorie sociali di lavoratori, quindi anche per gli scrittori,
anche per gli scrittori è valida. Io per esempio penso al mio caso, io scrivo romanzi ma scrivo anche molti racconti, i racconti fanno parte di antologie di diversi autori. Ci fosse una volta in cui gli editori ci comunicano con mail in chiaro a tutti noi autori le loro cose, insomma, tendono molto a tenerci separati. Questo la dice lunga su questo atteggiamento che ci impedisce di comunicare. Atteggiamento rispetto al quale puoi andare oltre, perché non è difficile trovare la mail o il contatto di chi ha pubblicato nella tua stessa antologia, ma ecco, con questo blog ci proponiamo, tra i vari obiettivi, proprio quello di creare una rete di persone, perché più siamo più ci facciamo sentire. Ovviamente abbiamo degli obiettivi che sono, innanzitutto, come ti ho già anticipato, quello di mettere in discussione queste norme e queste consuetudini contrattuali che danneggiano la figura dell'autore, ponendola in una posizione di netto svantaggio rispetto a quello dell'editore. In secondo luogo, creare un punto di riferimento informativo e di confronto aperto su internet, all'indirizzo che vi ho già citato e vi ricito, scrittoreincausa.splinder.com, per autori esordienti e non esordienti. Punto informativo che informi sulle norme contrattuali svantaggiose e le loro conseguenti possibilità di contrattazione. Terzo e importante obiettivo che ci prefiggiamo e che portiamo avanti è quello di assistere professionalmente, mediante uno sportello legale gratuito, aperto, condivisibile da chiunque, le persone che abbiano bisogno di una consulenza legale. Quindi noi sul nostro blog abbiamo un avvocato che esamina i vari casi, e a patto che questi casi siano condivisibili sul blog, perché la consulenza, certo, non è, sì, privata, e siano fatti con nome e cognome della persona interessata a risolvere il suo caso, noi tentiamo di sbrigliarli. Non facciamo al momento nomi gli editori, non per omertà, ma perché vogliamo mettere l'autore, lo scrittore in una condizione consapevole. Non vogliamo fare la lista nera, non vogliamo fare i processi. Questi sono i cattivi e questi sono i buoni. I cattivi possono stare dappertutto. Il buono che è stato buono con qualcuno può essere cattivo con uno meno famoso.
No, anche perché non penso ci siano delle case editrici tout court cattive, esatto, delle case editrici tout court buone. Evidentemente, insomma, poi ognuno ha un rapporto e da quello può essere positivo o negativo.
Esatto, esatto. Le tre battaglie che abbiamo portato avanti dal principio e che stiamo portando avanti attualmente, oltre appunto a questi obiettivi che ci prefiggiamo, però abbiamo queste tre grosse battaglie nelle quali crediamo molto, sono: una, il diritto di opzione. È consuetudine editoriale accettata acriticamente da tutto il mondo editoriale che il diritto di opzione sia una cosa indiscutibile.
Che vuol dire diritto di opzione?
Vuol dire che io, Alessandra Mitrano, pubblico con il signore editor tal de tale il mio primo romanzo. Questo editore si prende da contratto il diritto di leggere prima di ogni altro editore e di farmi una conseguente offerta rispetto alla mia nuova opera, quella successiva a quella in corso di pubblicazione. Ecco, il diritto di opzione come consuetudine contrattuale standard va abolito. Vogliamo che l'editore si conquisti sul campo la fiducia del suo autore in modo da potersi giocare la carta della seconda pubblicazione. Certo. Ma che non sia dato per scontato.
Insomma,
quante insoddisfazioni,
ipoteca per tutta la vita,
esatto. Quante insoddisfazioni possa avere io autore nel momento in cui pubblico con te e i rendiconti non mi arrivano, scopro che le copie che mi rendiconti sono tot, invece vado a scoprire che sono alte. Ecco, entriamo in un altro punto di battaglia: la rendicontazione, il controllo delle copie vendute. Ci sono dei modi per sapere quante copie tu hai venduto. Pochi editori ti mettono a disposizione queste modalità. Queste modalità sono il bollino, i CD
che purtroppo ce abbiamo, e quindi usiamolo almeno per una cosa
Per una cosa buona. Usiamolo. Io ho il mio scetticismo rispetto ai diritti SIAE. Ebbene, ci sono alternative. Firmare ogni copia del tuo libro. L'autore va dal tipografo, firma tutte le copie, le 1000, le 2000 copie della prima stesura eventuale, della prima edizione eventuale del tuo libro. Oppure una rendicontazione sempre dei fatturati, delle fatture dell'allegatoria. I modi ci sono, noi informiamo sulle varie modalità. Terza battaglia, il compenso. Gli editori in genere ti danno un anticipo. A seconda del tuo potere contrattuale, questo anticipo va dai 1000 a infiniti euro in più. Migliaia di euro in più. Ebbene, questo anticipo viene poi detratto dalle tue royalty, ossia dalle tue percentuali, dai tuoi libri venduti. Noi vogliamo che questo anticipo sia dato a fondo perduto. È vero che l'editore prima di tutto è un imprenditore, però è anche vero che per scrivere quel libro io ho speso perlomeno un anno della mia vita. Quindi io il mio lavoro l'ho già fatto. Dopo veniamo al business, veniamo all'impresa, quindi vediamo che percentuale ci dobbiamo spartire, in percentuale tra l'altro minima il più delle volte per l'autore e massima per tutti gli altri canali, editore, distributore, libraio, via dicendo. Però ecco, ci
percentuale c'ha lo scrittore rispetto al libro?
Variano, però ci sono percentuali scandalose per gli esordienti, si parte da un 4-5% sulle prime tot copie vendute fino a un 8-9-10%.
Cioè il massimo che puoi ottenere è il 10%?
No,
perché Cristina, sempre lì anche...
puoi ottenere tutto, ottenere tutto da contratto. È un contratto, non ci sono leggi scritte, non c'è un contratto. Quello che ti vogliono far passare come contratto standard, quindi contratto prefatto, prescritto, è un contratto scritto da loro, ma può essere riscritto dalla A alla Z, dalla prima all'ultima parola. Cosa che molti autori, soprattutto esordienti, ma anche non esordienti, non sanno. Ecco, in quanto scrittori in casa ci proponiamo proprio questi scopi.
Perfetto. Se non volevi aggiungere, facciamo una piccola pausa e poi iniziamo a leggere. Sì. Perché qui... Allora, 21:17 o qualsiasi orario della mattina a questo punto, visto che andiamo in replica anche il venerdì mattina, stiamo leggendo per voi. Abbiamo parlato di precari in causa, di scrittori in causa, scusate, che comunque sempre molto di precariato si parla, per cui alla fine...
già in causa è dura, precari in causa.
Vabbè, però tanto non mi sembra che ci sia una stabilità, siete lontani dalla parola precari, insomma, no. Anche gli scrittori in causa. Infatti vedevo che insomma il primo paragrafo del vostro blog, insomma il primo articolo che compare subito è proprio il controllo delle copie vendute. Allora, torniamo a Luciana e iniziamo insomma un po' a leggere qualcosa, visto che questa trasmissione fondamentalmente deve leggere per voi, per cui a te.
Guarda, io inizio con una poesia ovviamente, quindi allora la prima si intitola Schianto. Comunque tutte queste cose stanno nel mio blog, oldtheworldblog.net. Non è un messaggio quello che invio, ma un gesto sporco. Sono sangue da qualche notte a questa parte e mi ustiono. Il freddo è solo brivido, ma l'arte non giace e permette calore. Mi distraggo, ma non posso osare di avere ostaggi. Le mani curo per stringere agli altri. Graffio se la sete non è acqua. Mi volto a gridare come un'ombra che vuole vibrare. Faccio male perché il mio destino ora detta questo sconosciuto modo di porsi. Le case non saltano se non le ammiri. I divani non sono comodi per vestirsi. Io ordino di seppellire reti, quelle che catturano e bloccano. Ho rapito il vento e mai più può accarezzare. Gli ormoni sono lividi che scoppiano quando bevi. Lo stesso liquido che sostanza non è, se non strisciando. Il bagno ha rivoltelle, secchi di scarico randagio. E le armonie sono lontane, invecchiate di maestria. Guardo, tutto è pesante. Un'onda invade e rimane. Gli occhi sono sparsi, come tappeti che accolgono peli. Questa è la prima poesia.
Quando l'hai scritta?
Ma queste sono poesie recenti, quindi 10 giorni fa.
Come si scrive una poesia?
Ogni giorno.
Come si scrive sull'autobus mentre
brava.
Sei a casa?
Mentre quando stai un autobus, un'ora
alla fermata dell'autobus,
in metro, eccetera, con i blocchettini in mano. Ma a me vengono osservando, pensando, sì, magari in questi posti qui, quando devi raggiungere da un posto all'altro, quindi a Roma ovviamente ci metti sempre mezz'ora, un'ora per arrivare da un posto all'altro, oppure a casa, oppure non so, vedo qualcosa e mi ispira, tutto fondamentalmente, oppure ascolto un discorso, una persona, un po', tutto, qualsiasi cosa.
Va bene, ne vogliamo leggere un'altra?
Sì, la seconda è Prisma. La città non vede il mare, ma ne sente l'odore. Sono un uomo con passi da gigante, una cicatrice a forma di quercia. Il cerchio incanta quando si ferma, ma non c'è situazione più ambrata di un colore assente. Inutile capire lo stato di una magia. Cammino nell'ora del tempo e il movimento segnala fotografia. Un arcobaleno scrive un'immagine, un lampo che sta per arrivare. Lenta, distesa e zitta, accolgo la lite. Confusione come fiumi asciutti di barche. Ma la vela è un lino sfiorato. Taci, ventre disteso, immune al vento.
Io rimango sempre seduta perché le poesie sono una cosa particolare, a parte che le devi rileggere, ci devi entrare, insomma non è un racconto, è una cosa che ti immagini subito, molto lineare, no? Comunque la poesia un po' ci devi insinuare, la devi rileggere le parole, eccetera, insomma entrare nel pensiero dell'autrice, dell'autore.
Bella, mi è piaciuta. Io non sono un amante di poesie, assolutamente. Ma mi è piaciuta moltissimo la prima poesia, l'ho trovata bellissima. E mi è piaciuta anche la cosa che hai detto a proposito dell'autobus, guardi come scrive una poesia. È verissima, è bellissima questa cosa che hai detto. E quello che io dico sempre, io insegno scrittura creativa, è quello che dico sempre ai miei allievi quando non sanno cosa scrivere, la pagina bianca.
La famosa pagina bianca.
Guarda, camminate, andate in autobus e guardate il mondo. magari non scrivete quello che vedete, però guardate il mondo guardandolo, vedendolo. Noi quando camminiamo per strada, no, che cosa guardiamo? Le macchine, le vetrine, i cartelloni pubblicitari. Invece no, guardate il mondo, perché da lì nascono storie, no? Poi magari inventi, ricami su una cosa, non c'è bisogno che vai vicino a una persona e le chiedi come ti chiami o che lavoro fai, il più delle volte ti deluderà, no? Lì sei tu che poi inventi sopra, però partendo da qualcosa di semplice, apparentemente banale, sul quale però tu ti soffermi, fermi lo sguardo e la vedi quella cosa, no? È un po' quello che ha detto lei, sono d'accordissimo.
Allora a questo punto ci leggi qualcosa pure tu?
Sì, io vi leggo un racconto breve, molto breve, non vi annoierò. Si chiama Clandestina, è pubblicato in una raccolta che si chiama Presente Indicativo, edita da una casa editrice indipendente napoletana a cui tengo moltissimo. Questa casa editrice si chiama Ad Est dell'Equatore. Ci tengo molto perché sono dei piccoli e indipendenti editori bravi. Loro non hanno
bravi.
Loro non hanno, sì, non hanno un euro, ma piuttosto si vendono i vestiti, si vendono qualsiasi cosa pur di pagare l'autore. Sono virtuosi in questo senso. Quindi ripeto, pubblicità Ad Est dell'Equatore, casa editrice napoletana. E questo racconto è dedicato a Michela. Si intitola Clandestina. Comincio. Quando sono arrivata ero una clandestina. Mio fratello aveva preso una stanza in affitto e io dormivo lì, in un angolo piccolo, su una rete piccola e sgangherata. Mi sono messa a cercare lavoro come badante, anche se le cose che avrei voluto fare erano altre. Mi sarebbe piaciuto lavorare con i bambini, sono sempre stata brava con i bambini, ho cresciuto i miei fratelli. Oppure mi sarebbe piaciuto fare la decoratrice, sono sempre stata brava a disegnare, nonostante mio padre sostenesse il contrario. Era completamente ubriaco la sera che torno a casa e mi trovo seduta al tavolo della cucina. Stavo riproducendo una Madonna del Mantegna. «E la cena?» mi chiese. «Ancora non è pronta la cena?» La cena era già pronta. La cena erano gli avanzi del pranzo. Cucinavo sempre di più la mattina, per non dovermi rimettere a cucinare durante il pomeriggio. Ma lui non l'aveva mai capito. Il fatto di non trovare il suo posto apparecchiato significava che la cena non era pronta e basta. Si avvicinò e si mise a rovistare tra i miei disegni. Le immagini di tutte quelle Madonne dovevano averlo veramente irritato, perché sollevò la Madonna che stavo copiando e fece una faccia disgustata. Dopodiché scoppiò a ridere. Una risata che si disperdeva nell'aria come le scorie di una mina. «È così che ti piace perdere il tempo, eh?» mi disse con l'alito che sapeva di birra e denti marci. Poi accartocciò il foglio e lo lanciò per aria, come se la cucina intera fosse un grandissimo bidone dell'immondizia. Mi prese per le spalle e mi costrinse ad alzarmi. «Vammi a preparare il bagno piuttosto, e poi, insomma, tanto poi già lo sai quello che devi fare, no?» Avevo 13 anni e tutto quello che volevo era vederlo crepare. Dopo poco tempo che sono arrivata in Italia, ho trovato lavoro in uno studio dentistico. Facevo le pulizie ogni sera, dalle 8 alle 10. Prendevo 70 euro alla settimana in nero. Per vivere i soldi erano pochi, così mi misi a cercare un altro lavoro e fui fortunata, perché in quella città c'era una grande richiesta di badanti. 3 pomeriggi a settimana ero impegnata in una casa dei quartieri alti. Aveva 5 stanze e ci abitavano in 2, marito e moglie. Mi piaceva lavorare in quella casa. Le stanze erano spaziose, i soffitti erano quasi tutti affrescati. Mi piaceva stirare i vestiti della signora e le camicie di suo marito. Mi piaceva fare la pipì in quel bagno che sapeva di sandalo e lavanda. E così guadagnavo altri 63 euro a settimana, che sommati ai 70 facevano in tutto 133 euro a settimana. Non mi potevo permettere chissà che, ma a pagare la mia quota d'affitto e a contribuire alle spese ci arrivavo. Siccome avevo tutte le mattine libere, decisi di frequentare l'Accademia di Belle Arti. Ero una clandestina, quindi non avrei mai potuto iscrivermi, ma ci andavo da irregolare, ad ascoltare le lezioni. Un giorno, nel corridoio principale dell'Accademia, il professore di scultura mi chiamò. «Scusi, signorina», mi disse. E io temetti il peggio. Temevo che mi avrebbe chiesto la tessera di iscrizione, che avrebbe scoperto che non ero iscritta, che ero rumena, che ero clandestina. Pensai che sarei stata costretta a tornare in Romania, maledetta a me e la mia mania per il disegno. Aveva ragione mio padre. Lei frequenta il corso di scultura, vero? Mi chiese. Sì, ma solo come uditrice. Veramente non sono iscritta. Era fatta. Addio Italia. Non importa, non è questo che mi interessa, mi rispose, non preoccupandosi neanche del fatto che non parlassi bene l'italiano. Volevo proporle un'altra cosa. La modella del corso di scultura sta per lasciarci. Che ne direbbe di posare per noi? L'ha mai fatto? Il mio cuore cominciò ad andare velocissimo. Modella io? Ma mi aveva visto bene? Ero magra da far spavento. E poi quel naso, per non parlare del mio mento. Ma proprio non lo capivo. Comunque gli dissi che ci avrei pensato. A lui dissi così, ma ero felice da morire. Nel tragitto dall'accademia a casa, sull'autobus, mi immaginai nella sala di scultura, completamente nuda, con tutti quegli occhi addosso, e proprio non riuscivo a crederci, ma sì, avrei accettato e come, anche gratis. Per l'arte avrei fatto questo ed altro. Daniel non era in casa quando rientrai, faceva l'aiuto carpentiere e a quell'ora lavorava sempre. Neanche il nostro inquilino c'era mai a quell'ora, in genere pranzavo da sola. Dopodiché, verso le 3, uscivo per andare al lavoro, oppure qualche volta al cinema, altre volte a fare la spesa. Di amiche non ne avevo ancora nessuna. Daniel insisteva a portarmi con lui la sera, ma io rifiutavo sempre. Daniel frequentava solo rumeni e a me la cosa non andava per niente. Non che avessi qualcosa contro i miei connazionali, ma ero convinta che se avessi cominciato a frequentare loro, poi mi sarebbe stato più difficile conoscere gli italiani. Appena misi piede in casa, feci per togliermi la giacca e correre in bagno per fare la pipì, che Giovanni mi chiamò. «Bianca! Ah, sei in casa? Non pensavo di trovarti», gli dissi. «Hai mangiato? Ho fatto i bucatini, se ti va c'è un piatto anche per te». Gli dissi che prima dovevo correre in bagno, ma dopo avrei accettato volentieri. Mentre mangiavo, Giovanni mi guardava con un'aria strana. Gli chiesi se c'era qualcosa che non andava, ma lui mi disse che era tutto a posto. Poi mi alzai per sparecchiare, portai via il mio piatto e il suo, andai a svuotarli nell'immondizia e li misi nel lavello, feci scorrere l'acqua e insaponai la spugnetta. Avevo le mani sotto l'acqua calda quando mi afferrò da dietro, mi strinse i fianchi e cominciò a sussurrarmi delle cose nell'orecchio. Mi diceva che mi sarebbe piaciuto, che mi dovevo lasciare andare, che non dovevo gridare perché tanto avrebbe fatto quello che voleva in ogni caso. In fondo, secondo lui, doveva essermi già successo, no? Voi rumene siete tutte delle grandi puttane. Feci come mi disse, non fiatai, e a un certo punto smisi anche di opporre resistenza. Era arrivato qualcosa di molto più grande di me a portarmi via tutte le forze. Non fiatai neanche il giorno dopo, con nessuno. Non potevo farlo. D'altronde, chi avrebbe dato retta a una puttana rumena e clandestina?
Vabbè, i commenti sono un racconto forte. Mm-hmm. E questo quando l'hai scritto?
Questo l'ho scritto quando è uscito il libro. Due anni fa. L'ho scritto, me l'ha chiesto appunto adesso dell'Equatore per questa raccolta. E io come al solito funziono bene su commissione. Mi dicono scrivi, io scrivo, se non scrivo. Era una storia che io poi ho inventata, ma lo spunto parte da una cosa vera che è capitata a una mia amica rumena alla quale dedico.
Come capita, insomma, a molte ragazze rumene. Non so, Luciana, vuoi leggere un'altra cosa?
Complimenti Alessandra. Questa già, ma io lo dico un'altra volta. Non ho parole. Dimmi.
No, se vuoi vi leggo, continuiamo a leggere, mi piace, io starei qua le ore a sentire voi che leggete. Sì, vabbè, i racconti comunque ci stanno, sai, le cose forti, cioè ogni cosa che si legge comunque secondo me è forte in qualche maniera, poi ci sono argomenti di più di meno, però è ovvio che poi insomma già la parola clandestina è una violenza di per sé, voglio dire, quindi è ovvio che insomma il racconto di un titolo così non può essere certo una cosa leggera, no? Vai.
Questa l'ho scritta, questa poesia l'ho scritta l'altro ieri, quindi proprio fresca. Si intitola Dove regnano i colori. Se ci troviamo in abisso, non possiamo certo dare la colpa al mare. L'emozione va accolta con fragranza e tutto è un mite pasto gelido. Colori si diffondono in cielo, aspettando la giusta luce. Scalfire non osa lenire, ma il tempo cambierà prima o poi. Mi siedo, perché si è fatta l'ora di andare. Non assomigliare al sinonimo che non regge, ma fuggi dal gregge. Mi chiedo a volte quanto è difficile a creare. Mi chiedo a volte quanto è difficile è restare. Andare via non è più un gesto, ma l'inverso di onorare. Osa dove gli altri non cedono e fai di questo il miglior dubbio. Nascosta forse la maschera tra i colori che in rima riflettono. Non squillano più fili, non ci sono più cause perse. Io voglio essere felice della sostanza, accendere una candela che non ha calore. Ma se guardo il velo è come osservare il buio, tutto ciò che trova emozione. Provare un grido è solo eccitazione del pregiato. Diffondo rami per farne verdi alberi. Ora riposo, perché ho bisogno di gioire. Chiamatemi luna, chiamatemi sole, ma ammirate anche i miei segni, quelli che si posano davanti a voi. E se nel cullarvi chiudete gli occhi, non è paura, ma arroganza nel farlo. Tutto ha un nome e tutto ha un desiderio. Tutto equivale a niente. Una linea assomiglia al mio criterio, la avvolgo lucidità, laddove la follia si è paralizzata. L'ispirazione sembra che sia un distratto passaggio, e invece è un eterno miraggio. Lo stupore suda di resti. Non vi è declino più ribelle di una siepe che ostacola la vista. L'eclissi del fondere è il mio simbolo.
Bella. Ma voi preferite leggere voi o preferite che... Cioè, come quando leggete voi le vostre stesse poesie, racconti, eccetera? Cioè, comunque penso che sia ancora più emozionante rispetto a... Oppure è più emozionante che lo legga un'altra persona?
E quindi... Guarda, io ho una posizione precisa su chi legge le mie cose.
Ecco, figurati se...
Sarò molto assertiva. Io odio quando le mie cose le leggono gli attori. Ma secondo me la narrativa non va recitata, quindi o sono lettori, cioè un conto è un lettore, un conto è un attore. Spesso alle presentazioni mi è capitato che leggessero le mie cose dei lettori, io rosicavo, stavo malissimo quando le leggevo, perché danno questa enfasi teatrale che la lettura è un'altra cosa. E quindi ecco, tra un attore e me preferisco me, tra me e un lettore professionista ovviamente preferisco un lettore professionista, anche se però le cose che io scrivo hanno un sacco di cuore, quindi è vero che mi intoppo ogni tanto, mi impappino perché mi emoziona, perché so che lì ci ho messo del tremo, sento dentro delle cose, ovvio, però secondo me anche questo fa parte dell'esperienza della lettura e dell'ascolto della lettura, quindi io sono sempre per chi scrive che legge quello che scrive.
Secondo me. E te Luciana la pensa Rocco di...
Tu Luciana che pensi?
Ma io prima preferivo che leggevano gli altri, poi ho imparato a piacermi anche leggendo leggendo cose mie, però ci ho messo tempo.
No, perché per esempio penso che sia un po' come la radio, no? Perché tu ti ascolti, cioè un conto sono i pensieri, poi per radio li devi parlare, poi quando li riascolti dici, oddio, quella è la mia voce, la cosa,
ecco, brava.
E ti viene veramente un po', no? Perché immagino che quando uno scrive...
È cioè, come se magari a volte mi capita, cioè io scrivendo voglio, cioè sono mie emozioni, come dice Alessandra, comunque tutte emozioni, e magari leggendo è come se si sminuisce questa cosa, cioè senza una prova tra lo scrittore e che legge anche, quindi non è facile poi leggere le proprie cose.
Io penso per esempio a Isabella Santacroce che legge le sue cose, è una performer dei suoi reading, delle sue cose, è un'esteta. E lei ha questi difetti vocali notevolissimi, ma ci stanno tutti, no? È notevole, no? Anche sentirla in quel modo, sentire quel tipo di voce, quel tipo di difetti, perché come le legge lei non le legge nessuno, perché un'altra scrittrice, per quanto discussa, può piacere o meno, ma un'altra scrittrice profondamente di cuore, profondamente che ce la mette tutta quando scrive, no? È una... mi pare Janis Joplin, no? Tutto c'è.
Vuoi leggere un'altra cosa?
No, non l'ho portata.
Non l'hai portata, va bene. Tanto siamo troppo, insomma, andremo a concludere con voi due, perché mo parliamo di Trema la Terra. E non so se Luciana vuole leggerci un'altra cosa.
Io avrei un'altra cosa.
Vai, allora leggi, cioè, no, leggi, ci abbiamo ancora, ci abbiamo ancora qualche minuto, vai.
Allora, diciamo, si stampa comunque, alla fine c'è sempre poesia in tutto quello che scrivo. È un po' un flusso dei pensieri che poi ho letto all'Eternauta dopo un pezzo di Sarah Kane, che per me è una scrittrice che seguo e che mi ha un po' cambiato alcune ottiche, e quindi ho scritto questa cosa ispirandomi un po' a lei. E si intitola Il genio del male. Non basta pensare che tutto è uno sfogo. Sussurro. Io non ho mai capito quale fosse la paura degli altri. Forse perché sono piccola alla loro grandezza. Spesso mi chiedevo il motivo di un comportamento. E non mi riferivo a un tossire o a uno starnutire. Magari anche a uno sbadigliare. Capire che la vita non ha sostanza, ma costanza, è triste. Mi sento più vicina alla follia. Sempre sono stata folle. Ma tutto questo mio carattere in mano mi dona rumori che sono suoni e sensi, ovvero la capacità di gestire ciò che io non ho in te. Tu che scopri in me l'inverso di te. Viceversa si fa la sindrome di sconfitta e la ribellione è un'immagine che non si rende più forte. Se anticipiamo situazioni ci sentiamo migliori? Volto le spalle all'armonia e mi inietto panico, ansia, paura, timore, agitazione, frenesia. Come dovrei sentirmi? È come osservare i miei genitori da piccola con loro grandi, vederli sconfiggere i malanni di ogni giorno, come se la vita fosse una malattia. Ma ora sono cresciuta e capisco gli inganni. Goccio la pioggia nell'avvenire ardente. Il silenzio è un misto tra brividi e senilità. La mente scoppia perché non vuole più pensare. Stanco è il respiro in affanno, ma ho bisogno di un miraggio, di raggiungere il lutto. Nervi. Passeggiavo e l'unica cosa che sapevi dirmi era: mi dispiace. Ma nella vita si possono usare anche sinonimi, metafore, distanze, sintonie o partecipazioni infrante e distratte? È come dire: mi annoio solo perché non vedo la luce. Bisogna alterare e alternare il rifugio. Fuggo e non voglio più sentire sensazioni. Schianto. Ma tu credi che sono incinta, che voglio fartela pagare e vederli oscillare e vederti oscillare tra le ferite? Tu ci credi che io ti sto dicendo la verità? Tu ci credi che io sto mentendo? Sensi. Chiudi gli occhi e dipingi, muoviti di colori e ascolta la pretesa. Arriva il male. Quando la depressione barcolla, pari sempre che muoia tra le dita. E invece è il palmo ad arrivare sempre in soccorso, come petali di rose che non ascoltano la vetta. Cosa spargere ai lati? Cosa mettere nel succo? E la pietra è sempre dura e pesante? La follia non si agita se non viene animata. E io non mi stanco a guardare, ma di decidere sì. Come una rima che si alterna ai baci, posso cullare e dirti che mi piaci. Ah, quanto amo la poesia, ma non aiuta la mia strada. Niente e nessuno mi aiuta a sconfiggere i miei dubbi e il mio male. Il fiore appassisce sempre nel momento sbagliato. La qualità versa acqua e io ho sete di bramare. Il rifugio si nasconde là dietro, vedi? No. Non posso illudermi ancora che ci sia una via d'uscita. La forza non è più mia amica e le prede sono solo nemici. Non so se un giorno sarò felice, ma so che morirò senza saperlo. Ho costruito le stelle che vedi in cielo, ma tu non lo sai e io non lo so. Ho capito che non voglio più lottare, ma tu non lo fai e io non lo faccio. Non sto chiedendo il sangue che goccia la terra, non sto chiedendo di liberarmi del guscio. Una farfalla vorrei diventare per ragionare con la mia mente. Solo in volo possa salvarmi e starnutire di profumi. I rumori rallentano il mio percorso, ma non c'è spirito che si frena. Mi sono sempre ricordata la giornata di domani, mai quella di ieri. Se fossi rinata uomo avrei cantato e ballato fino al mattino e l'arroganza mi avrebbe fatto crescere. Ora invece sono sola con me stessa, il riflesso della mia luce, con lo specchio che non ha voglia di guardare. E le strategie sono solo sogni che prima o poi svaniscono. Non ho mai creduto all'appello e non ho mai creduto a un bordello. Il mio dottore invece si crede donna, come se un articolo prima del nome non facesse differenza. Ma cosa sto dicendo? Vorrei solo esistere e dare un po' di seme agli uccelli. Anche loro riservano inganni e io non mi curo del dolore. Beh, ora prendo una pompa, faccio scorrere la benzina e mi faccio un bagno a ossigeno. Finché lo scoppio non sarà la mia lode, il mio scheletro sarà ripulito da ogni pelle e i miei singhiozzi saranno solo inutili affanni. E per la prima volta in vita mia mi sentirò una vera schiava. Uccidermi è letale come farsi accarezzare dal vento. E sarebbe bello però, come ogni ricordo, assaggiare il mio gusto in foto e quindi non esitare a fotografare istanti del mio piccolo pianeta mentre il fuoco finisce ciò che l'unione di altri ha creato. Distruggere è sempre stato il parziale del nulla, univoca presenza, mi duole capire. Ma è ansimante il mio braccio che non si muove, solo perché una ferita diventa simbolo di sangue. Gli occhi avvertono gli zigomi proprio distanti, e se la natura invece fosse al contrario, se il mio feticismo delle mani arrivasse ai piedi, e se l'equilibrio si ripeta ancora in maschere? Ma il delirio è presente e onnipotente, e segue la dignità della bellezza. Osservo intanto la gloria più brutta che mi sia capitata. Non ho fame, non ho sete e non devo andare in bagno. Mi infilo le dita nel naso e tolgo dal cratere le piccole lunghezze palline che stimolano la mia parte intima e sessuale, come una sfera crudele che urla. Ormoni decadenti hanno parte che se un fiore colora altri allergiscono. Mi muovo e acclamo ogni furore. Spingo e i destini non capiscono le mie squame. Il finale non mi crede, vuole sempre partire dall'inizio. Io soffro a reagire e nel regime è un agire che gira nella vita intorno. Non riesco a mantenere le menzogne pensate, a gestire i ritorni portati, a elogiare una presa che muore. Sono scadente e fallita nel medesimo sogno. Infrango doveri e piaceri. Ho la necessità di odiarmi. Farà definitivamente paralizzare i miei schemi. Lasciatemi in pace, voglio il silenzio che accompagna il mio gioco. Una lama mi sveglierà e il mostro salverà la mia sorte. In realtà nessuno si preoccuperà di me, neanche il clima. Disgustata da scenari, mi godo solo esemplari e la freddezza ha solo occhi spenti.
Un'immaginazione fervida, come si dice, veramente quasi spaziale. Allora, concluderemo questa settimana, questa puntata di Tabula Rasa con una lettura di un racconto preso da Trema la Terra. E questo libro è appena uscito, con la prefazione di Valeria Parrella, a cura di Isabella Tramontano. E, insomma, parliamo di un libro anche questo, di una raccolta di autori, autrici, scrittori e scrittrici. E il tema è il terremoto, mi sembra capire.
Sì.
C'è una copertina stranissima.
Vero?
Vero. Molto anche questa napoletana, un po', no?
No, sono abruzzesi.
Ah, sono abruzzesi, giustamente.
Sono di origine campane, però.
Vedi, c'era qualcosa di campano, perché maschere. Secondo me c'aveva. E non so se ci vuoi dire qualcosa su questo libro, c'è un racconto anche tu, il racconto di Alessandra. Quello che però noi ci andremo a leggere, ma non leggerò io, ma lo leggerà Silvia, che è la ragazza che ogni tanto fa la trasmissione con me, quello di Gianluca Merola.
Sì.
Che non è potuto stare con noi, non abitando a Roma e non potendo partecipare per telefono, quindi abbiamo pensato di leggere il suo racconto.
Che è molto bello, lui è bravo, lui è esordiente, scrive da pochissimo tempo.
Va bene.
E io ho fatto un racconto, loro mi hanno contattata un paio d'anni fa per chiedermi questo racconto. No, scusa, un anno fa, io non mi ricordo mai
i tempi.
I tempi, no, tutto dilatato. E, un racconto sul terremoto, perché appunto hanno messo insieme un po' di scrittori italiani, tutti quelli che hanno vissuto un terremoto. Io, come napoletana, ho vissuto quello dell'80 e poi non ho scritto la mia esperienza, ma come sempre c'è molto di mio in tutto quello che scrivo. Il mio racconto però non è leggibile, perde essere letto, perché la prima persona, la voce è quella di una ragazzina ed è scritto quasi come se fosse un tema in classe. Infatti il titolo è quasi il titolo di un tema: come è passato il fine settimana? Punto interrogativo. E lei racconta di quello che le è successo, che finisce con il terremoto. È bello questo libro perché sono tutti descritti in maniera molto diversa,
certo,
no? non c'è retorica comune ai racconti. Sono esperienze molto diverse, neanche tutte necessariamente troppo drammatiche, alcune abbastanza simboliche, anche come il mio racconto. E in questo senso è una bellissima antologia, c'è stata molta cura nella selezione, loro sono molto bravi, sono una giovane casa editrice, sono molto bravi e vanno sostenuti e spinti. Neo Edizioni.
Va bene, per cui noi diciamo questa settimana la trasmissione Tabula Rasa con voi la terminiamo qua, perché ci sarà questa lettura che dura insomma un po' di minuti. Io vi ringrazio tantissimo di essere grazie state con noi e spero insomma che quando vi va di passare qua, quando vi va di leggere, noi siamo qua, per cui anche nell'anno nuovo la lettura sarà al centro della nostra attenzione.
Sapendolo vengo più preparata.
E certo, devi comunque
non sapevo.
Adesso è stato solo un assaggio. Poi alla prossima invece insomma leggeremo ancora di più. Io vi lascio la lettura di Silvia, appunto, di questo racconto di Gianluca Merola, di cui io in realtà mi scuso ma non
ricordo il titolo.
Non ricordo il titolo.
Io voglio che sia tu a dirlo.
Per cui
prima che lo trovi.
Capito, non lo troverò mai. Non c'è manco l'indice, per cui bella là. Eccolo qua. E allora, ok, su 4 file di mensole.
File.
Ah, giustamente, io ho sbagliato tutto, questa è l'emozione pure mia. Su 4 file di mensole, perché io siccome so, per me esiste solo il computer. Non esiste la mensola.
Linguisticamente deformata,
ma cos'è il mensola? Niente. Su 4 file di mensole, Gianluca Merola, ce lo legge per noi Silvia.
E vai.
Buon ascolto.
Lo so che al telefono è brutto, ma non avevo il coraggio di dirtelo di persona. Ma tu lo sai, sì, che oggi è il mio compleanno. Mi dispiace. Mi dispiace un cazzo, adesso vengo lì e ne parliamo. Lascia perdere, ho deciso. Luca e Livia si erano conosciuti davanti ai cancelli della scuola 2 anni prima. Si erano piaciuti da subito. Livia gli era piaciuta per via dei capelli rossi, lunghi fino alle spalle, per il modo in cui quelle ciocche si intrecciavano all'altezza della nuca, per come soffiava le S allungando le parole a dismisura. Luca era andato oltre la sua ordinata apparenza, le aveva guardato dietro gli occhi, nei pensieri, nelle cellule di quelle labbra contratte in un broncio perenne. Aveva rapinato la sua attenzione con modi da teppista che i suoi coetanei si sforzavano di imitare, con quell'aria strafottente che ci aveva stampata in mezzo agli occhi. Squilla il telefono. Luca scatta dalla sedia lasciando cadere la forchetta nel piatto di pasta al forno. La madre si asciuga le mani sul grembiule a fiori, fa per alzarsi, ma Luca l'anticipa. Lascia, tanto per me. Mentre copre la distanza che lo divide dal telefono, pensa alla serata che lo aspetta. Prima all'incontro con gli amici al bar, ai brindisi coi Campari e gin, alle pacche sulle spalle, e poi all'appuntamento con Livia, da soli, persi nel buio del parco, a scopare in piedi, i menti appoggiati sulle rispettive spalle e gli occhi aperti per controllare che non arrivi nessuno. Sorride mentre alza la cornetta, ma torna serio subito dopo, quando si accorge che la sua voce si spiaccica contro il silenzio ottuso di Livia. «Che c'è?» chiede Luca. «Niente», tentenna Livia, che intervalla monosillabi a silenzi. «Che c'è?» insiste Luca. Livia realizza che tardare l'esecuzione non servirebbe a niente. Prende la mira e spara. «C'è che non ti voglio più. Non ti voglio più. Così. Nient'altro». «Com'è possibile?» si chiede Luca. «Com'è possibile?» chiede a lei, che non lo sa perché. «Così e basta». Luca insiste, gli manca il fiato, le dice che forse è solo confusa, che ha bisogno di un po' di tempo per pensarci, magari è solo stanca di fare l'amore nel parco, l'anno prossimo sarà maggiorenne, avrà la macchina, sarà più bello e deve solo avere pazienza. Livia mette giù la cornetta. Da un cassetto della sua camera tira fuori un paio di forbici, taglia via una ciocca di capelli, la butta per terra col disprezzo di chi butta via un fazzoletto pieno di muco. Luca si sdraia sul letto, i crampi allo stomaco, le mani dietro la nuca, fissa il soffitto. Gli occhi gli si perdono nelle trame fitte della controsoffittatura in polistirolo. Con la mente ne armonizza le geometrie, trasforma spigoli in linee, angoli in curve, spara a volume indecente un disco di musica elettronica, piange con la testa sotto al cuscino. 4 parole gli risuonano in mente come biglie d'acciaio sbattute in un barattolo di latta. «Non ti voglio più». Scivola piano nel sonno, sogna il pavimento della sua stanza coperto da ciocche di capelli di Livia, sogna di mangiarle con ferocia, la bocca così piena che è costretto a succhiare ossigeno dal naso. Gli occhi gli si aprono dopo un tempo indefinito. Dal piatto arriva il rumore della puntina che striscia nei solchi larghi del disco. Quello che resta è un lungo fruscio che si chiude in un tac. prima di ricominciare da capo. Rimette il vinile nella sua fodera di carta e decide per una doccia. Lascia che l'acqua bollente gli scotti la pelle. Comincia a masturbarsi, ma dopo un po' lascia perdere. Immobile sotto il getto d'acqua, gli occhi chiusi. Aspetta che si placchino i morsi allo stomaco. Si veste con una calma che non gli appartiene. Si dà una sistemata per vedere gli amici. Del gruppo è lui quello cazzuto, non può presentarsi a loro con quella faccia disperato. Al bar chiede a tutti di rinunciare alla festa a sorpresa che la madre gli ha organizzato e annuncia la rottura con Livia. Cala il silenzio. Paco gli stringe un braccio, lo sprona a raccontare cos'è successo. Luca riporta la telefonata, si sforza di non tralasciare nessun particolare. Le femmine sono così, poi si aggiusta tutto, dice Paco. Livia non torna. Beviamoci una cosa forte che fa freddo, chiude Luca. Novembre è quasi finito. Appena va via il sole si gela. Sono quasi le 6 e di Livia al bar non c'è traccia. Ci aveva sperato Luca di vederla almeno per gli auguri e invece niente. Saluta gli amici, si avvia verso la cabina telefonica all'angolo della strada, cerca un gettone nelle tasche, le dita mandano a memoria il numero di telefono di Livia. Il padre gli dice che non c'è e Luca insiste, alza la voce, passamela, lo minaccia. Stronzo, fammici parlare o t'ammazzo. La risata che gli arriva in risposta gli fa male quanto una manganellata dentro le ginocchia, lo manda in bestia. Sbatte la cornetta contro il telefono fin quando la plastica non comincia a schizzare dappertutto. Prova a strappare il filo grigio che però resiste, piscia per terra prima di allontanarsi. La incendierebbe la cabina se potesse. Puttana, perché mi hai fatto questo? Se lo ripete mentre insella il motorino attraverso la città. Il cielo è nero. Da sotto la sciarpa che gli copre la faccia, lasciando scoperti solo gli occhi, sente le strade che puzzano di bruciato, d'inverno. Gli alberi sul ciglio della strada sono più grandi del solito, minacciosi. Avanzano impercettibilmente verso la strada in cerca di un'auto che li prenda in pieno. Luca non ci crede. Non è possibile che Livia gli abbia detto quelle cose sul serio. Con la mente ripercorre una domenica di primavera, con il sole che filtrava attraverso le tende, proiettando ombre sulle pareti. I genitori di Livia fuori a pranzo. E lei a casa con la scusa di non sentirsi bene. No, non preoccupatevi per me, aveva detto. Studio un po' e poi riposo. Il soggiorno, grande come tutto il suo appartamento, era di una staticità deprimente. Neanche il pianoforte addossato alla parete riusciva a donargli un goccio di vita. Era evidente che nessuno lo suonasse da tempo. Luca aveva abbassato un tasto, facendo vibrare il filo armonico di un mi bemolle. E lei gli aveva detto di non toccarlo. Suo fratello era stato l'unico a suonarlo. Dopo il suo suicidio in un istituto psichiatrico, nessuno aveva avuto più il permesso di toccarlo. La stanza di lei, poi, a Luca fa male perfino ricordarla. Decine di bambole con dei ridicoli vestiti inamidati e dall'aspetto funereo, sistemate su 4 file di mensole gialle. Alcune non avevano più le mani, altre avevano le pupille dipinte di nero. Il padre gliele portava dai suoi viaggi in giro per il mondo. Livia le detesta. Quando è arrabbiata le spacca lanciandole contro le pareti, le mortifica con tratti di pennarello nero indelebile. Delle volte le impicca al lampadario, sognando di essere al loro posto. Immagina il padre entrare nella sua camera. Immagina la sua faccia mentre vede il suo volto livido, le gambe che penzolano nel vuoto sordo di quella camera buona solo per morirci. Livia vorrebbe che il padre le regalasse una maglietta, una sciarpa, un cappello di quelli che coprono anche le orecchie. Si aspetta ogni volta un regalo sincero che porti con sé la testimonianza di un pensiero malinconico, come deve essere quello di un padre lontano dalla figlia. E invece sono bambole, ogni volta, se le ficcasse pure nel culo le bambole. Luca si sentiva a disagio sotto lo sguardo di quegli occhi vitrei. Gli sembrava di essere finito in un museo. Tutta quella immobilità lo inibiva e cozzava contro il flusso frenetico del sangue nelle sue vene. Il pavimento era così lucido da sembrargli bagnato. Si chiedeva se davvero ci si potesse camminare su. Livia gli aveva sorriso. «Vieni accanto a me. Le maiali che viene a pulirle una signora con il petrolio. Per questo sono così lucide. Mia madre non le ha mai lavate. Neanche quella volta in cui è tornata da una festa ubriaca e ci ha vomitato su». Dalla finestra entrava odore di erba appena tagliata. La casa era muta. C'era aria di prima volta. Luca l'aveva intuito dal modo in cui lei si era tolta i vestiti senza aspettare che fosse lui a farlo. da come gli aveva mostrato senza pudore il suo corpo graffiato, i lividi sul fianco, la sagoma dell'omino che si era scarnificata col taglierino sulla coscia. Livia gli si era strofinata addosso, lo aveva toccato, leccato, gli aveva afferrato il cazzo con tutte e due le mani e se lo era fatto scivolare dentro. Luca taglia la strada al centro, imbocca un controsenso, accelera e in due minuti è a casa. Su una sedia della cucina ci sono due festoni di auguri piegati con cura. Sul tavolo due vassoi di panini piccoli, coperti da un panno bianco. Gli sembrano cadaveri in attesa del magistrato. La madre gli si avvicina per chiedergli come sta. Evita con cura di guardarlo negli occhi. Luca forza un sorriso. Va tutto bene, non ti preoccupare. L'orologio Olio Fiat dice che le 7 sono passate da pochi minuti. Dal soggiorno arriva la voce del padre che lo chiama. Il tono è quello secco che usa quando c'è qualcosa che non va. L'inflessione però è un po' diversa. Non c'è rancore nella sua voce. Vuole parlargli da uomo a uomo. È seduto sul divano di pelle beige e fuma una MS morbida. Luca calpesta il pavimento opaco. Evita a memoria le mattonelle che con il tempo si sono scollate. Si siede accanto a lui con le gambe larghe. Il padre appoggia i gomiti alle ginocchia, unisce le mani come stesse per pregare, si guarda i piedi e non parla. Luca osserva il grasso sotto le sue unghie, i calli sulle sue dita, conta le cicatrici che ha sul dorso delle mani, 1, 2, 5, 7. Si sofferma un attimo più del dovuto sulla falange del pollice destro che manca per metà, tranciata via da una distrazione da niente. Ci vede la fame di un bambino nato durante la guerra, ci vede gli anni, i mesi, i secondi trascorsi sulla linea a produrre più di quanto non possa consumare in tutta la sua vita. Scorge il tempo in quelle mani, i giorni più belli buttati in un capannone mal illuminato e dalla temperatura costantemente inadeguata. Quelle mani cariche di talento che avrebbero potuto far tutto, sprecate ad incastrare, montare, avvitare, assemblare pezzi di automobili. Non riesce a distogliere lo sguardo da quella carne che da bambino lo ha accarezzato, protetto, e che una volta lo ha picchiato così tanto da lasciargli segni per 2 settimane. Suo padre è molto serio, e questo fa sentire Luca grande, perché solo tra grandi si è seri senza urlare. Finalmente alza la testa e parla. «So come ti senti, non prendertela. Vedrai che il tempo aggiusterà tutto». Gli occhi che lo fissano sono i suoi stessi occhi. Le sue iridi di nocciola schizzate di verde sembrano appena appoggiate sulla sclera, che è bianca come una tela vergine. «Le femmine sono così», dice alzando un po' il tono della voce. La madre compare sulla porta, lo guarda con disappunto, mentre con il grembiule asciuga un bicchiere. «Che c'è?» gli chiede il padre. Sorride Luca, che quella scena l'ha già vista decine di volte. Il padre infila la mano tra il bracciolo del divano e la parete, tira fuori una scatola e gliela poggia sulle ginocchia. Gli dice «Buon compleanno, ai problemi ci pensiamo domani». Luca è curioso e contento, freme mentre cerca di liberare la scatola dalla carta regalo. «A scuola si sta impegnando, il ragazzo va incoraggiato», così ha sentenziato il padre qualche giorno prima. La madre ricompare sulla porta, tra le mani ha una Polaroid. Invita Luca a strappare la carta, farlo porta bene, e lui ne strappa un pezzo e scorge una A impressa su una scatola grigia. Afferra la carta per dare un altro strappo e gli tremano le gambe dall'emozione. «Qui trema tutto», dice la madre. «Lo so», risponde lui. Il padre salta dal divano, il servizio di bicchieri buoni stipati nella vetrina del soggiorno comincia a tintinnare. 3 teste si alzano contemporaneamente verso il lampadario che ha preso ad andare a destra e a sinistra come un orologio a pendolo. Mollano tutto, scappano per le scale che vibrano, accompagnate dal rumore di un tuono lontano. Dai piani più alti una voce di donna grida che è arrivata la fine del mondo. Nella campagna di fronte ci sono già alcune persone. Sono quelle che abitano ai piani inferiori. Il palazzo in cui abitano si è crepato. Su un lato del condominio è comparso un fulmine d'aria in mezzo al cemento che consente di sbirciare nelle stanze di 2 o 3 appartamenti. Nessuno sa bene cosa sia successo. A Luca sembra uno scherzo. È il suo dolore a essersi materializzato in quel modo così violento. La follia uccide, la voglia stupra, Il dolore fa tremare la terra. Era inevitabile, pensa. I vigili del fuoco circondano il palazzo con del nastro bianco e rosso. Vietano a tutti di entrare. Qualcuno parla di centinaia di morti a pochi chilometri da lì. A Luca dà fastidio. Ha il suo dolore, la sua crepa. Crollasse pure il mondo, morissero a milioni, a lui non gli cambierebbe niente. Quello che è certo è che non è arrivata la fine del mondo e che l'indomani di sicuro non ci sarà scuola. È in giro per la strada quando incontra Sara, la migliore amica di Livia. Le chiede di lei, non sa come rintracciarla né dove sia. La prima cosa che ha fatto, dopo essersi svegliato con le ossa rotte per via della nottata trascorsa sul sedile posteriore della Fiat 128 di famiglia, è stata quella di andare sotto casa sua. Sara gli dice che sta bene, ma che non vuole vederlo. Vuole delle spiegazioni, Luca, ne ha diritto. Sara se ne sta sul vago, ma alla fine si lascia scappare un nome: Hotel Milano. Con quel po' di miscela che gli resta nel serbatoio, Luca raggiunge casa sua dal lato posteriore. Riesce ad entrare nel palazzo senza farsi notare da nessuno. Nell'androne ci sono solo un po' di calcinacci e un sacco di polvere, altro che fine del mondo. Ingoia due alla volta i gradini che portano a quella che era casa sua e che ora è la ferita che osservano dalla campagna attraverso i vetri appannati dell'auto. Corre verso l'armadietto del pronto soccorso. Garze e nastro è tutto quello che gli serve. Lancia un'occhiata al soggiorno, un attimo prima di uscire. Il suo regalo di compleanno è sul pavimento. Si fascia il braccio, Luca. Lo fascia così stretto che la mano sinistra gli diventa blu. E guida come può fino all'Hotel Milano. Si siede sul marciapiede e aspetta. Che ci fai qua? Che ci faccio? Aspetto tua figlia. Meglio che te ne vai allora. Aspetto che me lo dica lei. Prima o poi ti romperò l'altro braccio, dice un attimo prima di sparire dietro le vetrate fume dell'albergo. Il padre di Livia ha le spalle larghe e la faccia sicura di chi la sa più lunga di tutti, ma la pagherà. Luca se lo promette tutte le sere prima di addormentarsi. In quello stesso momento Livia gira l'angolo, ha i capelli tenuti su da un mollettone verde a forma di farfalla. Luca non gliel'ha mai visto prima. Indossa i suoi jeans preferiti, quelli un po' scoloriti sulle cosce, e un cappottino nero che finisce pochi centimetri prima che cominci la vita. Rallenta il passo. Gli si avvicina lentamente come ci si avvicina a un cane pericoloso. Tiene gli occhi fissi sulla fasciatura. Cos'hai fatto al braccio? Che non lo sai? Sono caduto dalle scale mentre scappavo. Non è possibile. Ho incontrato Sara poco fa e non mi ha detto niente. Si vede che si è scordato di dirtelo. E che ti saresti fatto? Frattura. Senti, perché non ce ne andiamo un po' al parco che ti racconto? Sei un bugiardo. Luca sospira. Guarda l'asfalto impolverato. Disegna una spirale con la punta della scarpa. La sua mano adesso è viola. Riesce a sentire il sangue pulsare nei polpastrelli. E anche se fosse? Sei un bugiardo. Mio padre ha ragione. Vabbè, andiamo, ma solo 5 minuti. Se ci scopre ci ammazza tutti e due. È appena andato via. Dice che mi vuole rompere l'altro braccio. La panchina del parco è più fredda del solito. Luca si accende una sigaretta. A pochi passi due piccioni si rincorrono. Hanno le ali, ma perché cazzo non volano? Che importa? Dice Livia, mentre disfa la fasciatura. Quando ha finito, Luca stende il braccio intorpidito, lo piega più volte, apre e chiude la mano addormentata per far affluire bene il sangue. Mio padre non vuole che ci vediamo. Tuo padre è uno stronzo. Nel parco la vita scorre come tutti i giorni. Comitive di anziani discutono con le mani incrociate dietro la schiena e i capelli abbassati sulla fronte. Giocano a bocce a gruppi di 3 o 4. Sono lì da sempre. Se anche venisse la fine del mondo, continuerebbero a chiacchierare e a lanciare bocce sulla ghiaia. Dove dormi? In macchina, di fronte casa. Ma domani ci trasferiamo da mia zia. I piccioni continuano a rincorrersi. Di tanto in tanto quello più grande apre l'ala e la sbatte contro la testa di quello più piccolo. Si beccano, volano basso, si spostano di qualche centimetro e ricominciano da capo. È bello che non si va a scuola, no? Livia gli prende la mano, la stringe tra le sue. Gli poggia la testa sulla spalla. Luca chiude gli occhi, respira nei suoi capelli. Stai con me sempre. Glielo dice sperando che lei pianga disperatamente. Quello che desidera è esserle indispensabile, consolarla mentre piange tutte le sue lacrime. Vorrebbe sfinirla. Che ti hanno regalato per il compleanno? L'Atari, cazzo. Domani vado a recuperarlo. Il piccione piccolo comincia a girare in circolo. Sembra impazzito. Quello grande gonfia il petto e gli si avvicina minaccioso. Quando è abbastanza vicino alza l'ala per colpirlo ancora, ma quello piccolo è più veloce, flette le zampe, spicca il volo. Quello grande resta con l'ala ferma a mezz'aria, pare imbalsamato. Un vecchio con il giornale piegato sotto al braccio passa davanti a quella panchina che è più fredda del solito. «Fate presto», titola il giornale. Solo questo riesce a leggere Luca. Livia non si accorge di niente. Con la punta delle dita gli accarezza un ginocchio.
Augusto, non hai niente. Niente.
Allora che è? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto.
Forse il problema è qua.
Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh.
Io c'ho paura d'uccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biascica, diretta a me, chiuditi a riccio, non leggere più niente e ti passa tutto.
Tutti i lunedì, dalle 21, noi leggiamo per voi. Libri, recensioni, scrittori, scrittrici, fumetti, librerie, storie, ospiti, racconti, raccontati e raccontabili.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio, chiuditi.
Tabula rasa, tutti i lunedì dalle 21 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.